dagli scritti di Maria Valtorta, editi dal Centro Editoriale Valtortiano. Testo tratto dalle lezioni sull'Epistola di Paolo ai Romani. Lezione ventesima. Ai Romani, capitolo 7, versetti 1-13. Dice il Divinissimo Autore: è verità stabilita che i progenitori, oltre alla grazia santificante e all'innocenza, ebbero alla loro creazione altri doni dal loro Creatore, e questi erano l'integrità, ossia la perfetta soggezione del senso alla ragione, la scienza proporzionata al loro stato, l'immortalità, l'immunità da ogni dolore e miseria. Sull'immunità e sulla perdita di questa immunità ne ho parlato ieri. Oggi richiamo la tua mente al dono della scienza proporzionata al loro stato. Una scienza vasta, vera, capace di illuminare l'uomo in tutte le cose necessarie al suo stato di re su tutte le altre creature naturali e di creatura creata a immagine e somiglianza di Dio per l'anima, che è spirituale, libera, immortale, ragionevole, capace di conoscere Dio e perciò di amarlo, destinata a goderlo eternamente, l'anima dotata dei doni gratuiti di Dio e, primo fra tutti, la grazia che eleva l'uomo all'ordine soprannaturale di figlio di Dio, erede del regno dei cieli. Per questo dono di scienza, l'uomo sapeva luminosamente e soprannaturalmente quali azioni compiere, quali vie tenere per raggiungere lo scopo per il quale era stato creato. Amava Dio con tutta la sua capacità, ossia con scienza perfetta, secondo il suo grado di uomo, pieno di grazia e innocenza. Ma lo amava di un amore ordinato, che era ardente, ma non usciva da quel reverenziale rispetto che la creatura, anche più santa, deve sempre avere per il suo Creatore. Questo amore è potente, ma che nella sua potenza non straripa mai dagli argini della doverosa reverenza della creatura verso il suo Creatore, non lo si è più ritrovato, fiore di perfezione a Dio diletta, altro che in Gesù e Maria, perché il Figlio dell'uomo e l'Immacolata furono l'Adamo ed Eva nuovi, riparatori dell'offesa dei primi e i consolatori del Padre Dio, usando con perfezione di tutti i doni da Dio ricevuti, senza mai prevaricare per superbia di essere i prediletti fra tutte le creature. Questo dono di scienza, così come regolava l'amore della creatura verso il Creatore, altrettanto regolava l'amore della creatura verso la creatura, verso la compagna e sua simile per prima cosa, avendo per essa un amore senza disordine di libidine, l'amore ardente degli innocenti che solo i lussuriosi e i corrotti credono incapaci di amare. Oh cecità prodotta dai fermenti della corruzione! Gli innocenti, i casti sanno amare, veramente amare. Amare i tre ordini che sono nell'uomo e coi tre ordini che sono nell'uomo, ma iniziando dal più alto e dando al più basso, quello naturale, quella tenerezza verginale che è nel più ardente amore materno e nel più ardente amor filiale, ossia di quei due soli amori che sono senza attrazione sensuale. Amore d'anima, amor di creatura figlio per il vivo tabernacolo che lo ha portato, amor di creatura madre per la viva testimonianza della sua qualità di procreatrice, gloria della donna che per le pene e il sacrificio della maternità si eleva da femmina a cooperatrice di Dio, ottenendo un uomo con l'aiuto di Dio. Genesi, capitolo 4, versetto 1. Regolava l'amore dell'uomo verso le altre creature a lui di utile o di letto. In tutte le create cose, egli vedeva la potenza amorosa di Dio che le aveva create per l'uomo e le vedeva così come Dio le vedeva, molto buone. Genesi capitolo 1 versetto 31. Avrebbe regolato anche l'amore dell'uomo per le creature nate dal suo amore santo con Eva. Ma Adamo ed Eva non giunsero a questo amore, perché prima ancora che l'ossa delle ossa di Adamo e la carne della sua carne, per la quale l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà alla sua moglie e i due saranno una carne sola, gli fiorisse un figlio, così come da pianta baciata dal sole e non da altri tocca, nascono fiori e frutta, il disordine aveva corrotto del suo veleno il santo amore dei progenitori, che vollero conoscere più di quanto era giusto e sufficiente che conoscessero, onde la giustizia disse: «Badiamo che ora l'uomo non stenda la mano e prenda anche dell'albero della vita e ne mangi e viva in eterno». Questa frase lascia perplessi molti e a molti altri serve per mostrare il buonissimo e generoso come un avaro crudele. Serve anche a negare una delle verità religiose, quella di uno dei doni di Dio ai progenitori, ossia l'immortalità. Dono è dono, deve essere dato. Dio aveva dato l'immortalità come aveva dato gli altri doni, fra i quali quello di una scienza proporzionata allo stato dell'uomo. Non tutta la scienza. Solo Dio è sapientissimo. Così aveva dato immortalità, ma non eternità. Dio solo è eterno. L'uomo doveva nascere, essere procreato dall'uomo creato da Dio e non più morire, ma trapassare dal paradiso terrestre a quello celeste e là godere del perfetto conoscimento di Dio. Ma l'uomo abusò. Volle più che non avesse avuto in dono gratuito. Volle tutta la scienza, non riflettendo che anche le cose buone vanno usate con misura proporzionata alle proprie capacità. e che soltanto l'immenso e perfettissimo può tutto conoscere senza pericolo, perché la sua infinita perfezione può conoscere tutto il male senza averne turbamento corruttore. Dio soffre del male che vede, ma ne soffre per ciò che esso produce in voi, non per se stesso, poiché egli è al di sopra di ogni sforzo del male, e neppure l'instancabile e astuta potenza che ha nome Satan può recare offesa alla sua perfezione. Satan offende Dio in voi, ma se voi foste dei forti, Satan non avrebbe maniera di offendere Dio col mezzo di voi. Se pensaste questo, non peccereste mai, voi che amate Dio più o meno fortemente, perché nessuno di voi che vi gloriate del nome di cristiani cattolici vorrebbe sentirsi complice di Satana per offendere Dio. Eppure lo fate. Non riflettete mai che Satana è astuto, che è predace, e non si accontenta di tentare o vincere voi, ma che mira più che a voi a schernire Dio, a strappargli le anime, a deridere e disperdere il sacrificio di Cristo col renderlo nullo per molti di voi e per molti altri appena sufficiente a risparmiarvi la dannazione. Satan sa, ha numerato tutte le lacrime e le stille di sangue del figlio dell'uomo. Su ogni lacrima o stilla, esso ha visto il vero nome, il vero motivo di esse. La tiepidezza inerte di un cattolico per le lacrime, la dannazione di un cattolico per le stille del sangue divino. Sa di che fu fatto il dolore che strappò lacrime e sudore purpureo al Cristo, al suo divino avversario, avversario dal momento della sua ribellione, avversario eterno e vincitore in eterno, per milioni di spiriti ai quali il Cristo dona e donò il cielo. Ma torniamo alla lezione. E per i doni che il sacrificio di Cristo vi ha resi, ognuno completi il pensiero che io tronco. Dopo aver voluto tutta la scienza, Adamo avrebbe potuto volere tutta la vita, ossia il possesso della vita non per dono dato e conservato con amore, ma per violenza che irride il rispetto, distrugge l'ordine, si autocrea eterno senza merito per essere pari a Dio. Pari a Dio, voler essere tale sarebbe stato commettere lo stesso peccato di Lucifero. E per il peccato di Lucifero non c'è perdono. Dio voleva poter perdonare all'uomo. Voleva potergli rendere l'immortalità, il possesso del cielo, la scienza sufficiente al suo stato, la grazia, egli stesso. E intervenne con la condanna per salvare. Dette morte per dare vita, dette esilio per dare la patria eterna, dette, ecco l'inizio della lezione che torna ad essere il soggetto, dette una legge al posto della scienza gratuita che l'uomo aveva perduto con la morte della grazia nel suo cuore. La legge è frutto delle conseguenze del peccato. Il peccato rese l'uomo ottuso nella intelligenza del discernere il bene e il male e nella integrità. Come un fumo aveva offuscato la verità conosciuta. Decaduto da figlio adottivo di Dio al grado di animale ragionevole, l'uomo sentiva per istinto che uccidere doveva essere male, che corrompersi in libidini oscene doveva essere male, ma non sapeva distinguere sino a che punto era male l'uccidere e quali le lussurie più abbiette a Dio. Onde Dio, dopo aver punito e nuovamente ripunito col diluvio e avere dopo questo dato le prime norme ad essere meno violenti, divieto del mangiare la carne col sangue, Genesi capitolo 9 versetto 4, e poscia con la dispersione delle genti e la confusione delle lingue, Genesi 11 versetto 8, origine dei futuri popoli e reami e guerre che ancor vi tormentano, e ancora nuovamente punito col fuoco dal cielo su Sodoma e le altre città peccatrici, dopo aver dato al giusto Abramo una più chiara legge di sudditanza al Signore, Genesi capitolo 17 versetto 10, chiama a sé Mosè e per successivi ordini e appelli lo conduce alla celebrazione del primo sacrificio pasquale, sacrificio perpetuo sino alla fine dei secoli, perché nell'ora della grazia all'agnello di un anno si sostituì l'agnello divino, ostia perpetua, su tutti gli altari del mondo e per i secoli, e da questa legge pasquale conduce Mosè al Decalogo. Ma il Decalogo non sarebbe stato se la ragione avesse sempre dominato i sensi, ossia se la colpa non fosse stata commessa nell'Eden. E non sarebbe stato se dal disordine dei sensi non fosse venuta perdita di grazia e di innocenza e perciò anche di scienza. E il Decalogo è insieme pietà e punizione. Pietà ai deboli, punizione ai derisori di Dio che compiono il male con cognizione di farlo. Il Decalogo, con la sua parte positiva, farai, e negativa, non farai, crea il peccato con tutte le sue conseguenze. Poiché si pecca, quando si sa di peccare, e l'uomo, dopo la legge, non ebbe più la scusa di dirsi «non sapevo di peccare». Il Decalogo è pietà, punizione e prova. Come prova era l'albero che sorgeva in mezzo all'Eden. Senza prova non ci può essere saggio dell'uomo. È detto che Dio prova l'uomo così come l'orafo saggia l'oro nel crogiolo. Solo le virtù forti, la carità soprattutto, aderiscono al comando negativo della legge, perché generalmente l'uomo, per insinuazione satanica e per fomiti latenti, appetisce a ciò che è proibito. Onde veramente eroici sono coloro che schiacciano senso e tentazione sotto il peso del loro forte amore e non tendono le avide mani al frutto proibito. E questi sono i veri cristiani, coloro che non fanno maluso dei meriti infiniti del Cristo, della grazia ottenuta per suo mezzo e tralci selvaggi innestati alla vera vite, portano a Dio frutti copiosi di virtù attive e perciò sono certi di avere eterna vita. Questi sono i veri cristiani, nei quali vivi sono i doni dello Spirito Santo, il quale completa Gesù comunicando agli uomini in grazia di Dio la scienza, il grande dono perduto col peccato d'Adamo, la scienza senza la quale la legge, data per essere vita, può divenire morte. Perché l'uomo che non possiede la scienza proporzionata al suo stato non ha amore ordinato né a Dio né alle creature, quali che siano. Cade nelle diverse idolatrie, nella concupiscenza triplice, svisa la stessa religione in un ibrido accozzo di pratiche peccaminose quanto e più, essendo che il cristiano ha ricevuto col battesimo l'infinito dono della grazia, delle pratiche farisaiche condannate dal Verbo divino. Non conosce se stesso e perciò scambia il suo piacere con un ossequio al divino volere. Altera in sé l'immagine e somiglianza di Dio. I doni avuti per suo bene li volge e impiega a fare e farsi il male. Se fa elemosine, lo fa non per misericordia ai miseri, ma per averne lode umana. Se scruta i misteri del creato, lo fa per essere glorificato dagli uomini, ma non per dare gloria al Creatore. In tal modo le sue azioni perdono quel profumo che le rende sante agli occhi di Dio, ed egli ha sulla terra il suo fuggevole bene, ma gelo e stridor di denti, come diceva il Verbo, lo attende là, dove non sono valutate le apparenze, ma le verità delle azioni umane. E se per aver fatto male il bene che poteva compiere, e per la misericordia di Dio evita il gelo infernale e l'infernale tortura, lunga sosta nella scuola del purgatorio lo attende, onde impari la carità vera, che non è eresia delle opere, il flagello dei vostri giorni, dove molti si affannano a servire Cristo soltanto con un agitarsi in pratiche e azioni esteriori, che lasciano i buoni quali sono, e forse li scandalizzano e non servono a migliorare i malvagi e a convertirli. La vera carità. L'esempio perciò di una vita profondamente, coscientemente cristiana in tutto. la vera carità, quella che Gesù voleva da Marta, che troppo si affannava di dare onori esteriori al Figlio di Dio. La vita di questo secolo non consente la contemplazione quale molti la concepiscono, ma Dio non benedice la sola azione. Egli vuole che vita attiva e contemplativa si completino e le opere non siano soltanto fragore, agitazione e anche diatriba coi nemici, non siano eresia, ma religione, ossia lavoro, che è preghiera per la continua offerta delle proprie azioni a Dio, compiendole tutte ad unica sua gloria, e la preghiera sia lavoro. Lavoro continuo su se stessi, riscalpellandosi sempre più, secondo il divino modello di Gesù Cristo, e sugli altri con l'esempio. Inutilmente gli uomini si agitano se Dio non benedice le loro azioni. Ma come volete che Dio sia con voi benedicente e le vostre azioni trionfino se in esse non è attivo il dono di scienza per il quale un uomo si conduce in tutte le sue azioni secondo un fine santo e non per gloria propria? Per gentile concessione della Fondazione Erede di Maria Valtorta.